E allora 10 e 17 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni martedì a quest'ora di Radio Euskadi. Andiamo a cominciare la puntata di oggi parlando di quello che è stato il tema principale delle ultime settimane e lo sarà anche adesso, a pochi giorni dai risultati scozzesi, ovvero sia il referendum che si è tenuto giovedì scorso in Scozia per decidere dell'indipendenza o meno del paese. Il referendum che, come avete sicuramente letto e visto tutte e tutti, ha visto l'affermazione dei fautori del no 55% contro 45%, un'affermazione non nettissima, ma che insomma ha fatto sì che almeno per una generazione, dicono tutti i commentatori, non si riproporrà più o non si dovrebbe più riproporre un quesito del genere. Quesito che d'altro canto non lascia sicuramente le cose come stanno. In campagna elettorale, spaventato dai sondaggi, il premier britannico Cameron ha annunciato una lunga serie di devolutions, al plurale sarebbe meglio dire, di poteri da Londra a Edimburgo. Ne abbiamo parlato a caldo venerdì mattina con un nostro corrispondente che si trovava proprio in Scozia e al di là di quello che è successo, succede e sta succedendo in Scozia, questo referendum ovviamente ha un'enorme importanza anche per il futuro dello Stato spagnolo. Con il un referendum sull'indipendenza in Catalogna che si dovrebbe tenere a novembre, referendum osteggiato in ogni modo dal governo spagnolo, ma in merito al quale la Corte Costituzionale Iberica, proprio a poche ore dai risultati scozzesi, ha detto che in effetti un referendum di questo tipo si può fare. Insomma, una questione che rimane aperta e che rimane molto interessante anche e soprattutto per quanto ci riguarda per quello che è il colore politico delle forze che difendono il federalismo, l'autonomia o in alcuni casi l'indipendenza. Quest'oggi partiamo con una corrispondenza registrata che arriva dal Paese Basco, con la responsabile dei rapporti internazionali dell'organizzazione giovanile della sinistra indipendentista basca, Ernai, che racconta appunto un po' il referendum scozzese dal punto di vista basco. Poi andremo in diretta con Barcellona per parlare di quello che è successo e sta succedendo a Barcellona in questi giorni successivi al referendum, e poi torneremo a casa nostra, un'altra corrispondenza stavolta con Guido Calderon, con cui spesso insomma colloquiamo su questi temi, e per allargare un po' con lui anche il ragionamento. Ma andiamo a cominciare con il Paese Basco e con quello che ha comportato il referendum scozzese in Euskal Herria.
Alla luce del risultato del referendum scozzese abbiamo contattato nel Paese Basco Isas Kun, che è responsabile dei rapporti internazionali dell'organizzazione giovanile della sinistra indipendentista Ernai. Con lei innanzitutto abbiamo ragionato su questo referendum e gli abbiamo chiesto ovviamente come prima domanda che cosa ha significato per il movimento indipendentista basco questa consultazione scozzese.
Bueno, pues en Euskal Herria, desde luego hemos estado siguiendo el proceso
scozzese. Bene, noi nei Paesi Baschi abbiamo seguito questo processo di referendario scozzese da molto vicino e con profondo interesse, e in tutti questi anni lo abbiamo continuato a fare perché crediamo che, perché come pensiamo anche per il Paese Basco, crediamo che ogni popolo abbia il diritto di scegliere il proprio futuro. E quindi anche nella giornata di ieri abbiamo seguito con molta attenzione e anche con molte speranze questo referendum scozzese, perché crediamo che ogni volta che si chieda a un popolo di esprimersi su qualche cosa sia un momento importante che il popolo possa farlo e possa esprimersi, sia che questo lo si chieda perché decidano in che modo poter organizzare il proprio popolo e la propria società, sia perché decidano da che parte vogliono stare. E al di là poi del risultato che si può ottenere, la cosa importante è riuscire, appunto, come dicevo, a riuscire a far pronunciare il popolo sulla propria autodeterminazione e su quello che vuole fare. E come valutate il risultato? Beh, come valutare il risultato? A me personalmente pare che sia stato, è dispiaciuto comunque che non siano riusciti a vincere, anche se alla fine, bisogna dirlo, il risultato non è stata una vittoria schiacciante, se l'è giocata un po' sul fil di lana, però alla fine il risultato è anche una vittoria, perché sono riusciti a mettere in moto un processo di presa di posizione, di consapevolezza e di voto, quindi. E quindi pensiamo che comunque all'interno del risultato, anche se bisogna dire lasciato un po' l'amaro in bocca perché è stato molto stretta la vittoria del no e quindi poteva anche vincere il sì, l'importante è che il popolo abbia avuto la possibilità di esprimersi. E quindi anche se adesso possiamo dire che in qualche modo non è stato possibile che gli scozzesi abbiano ottenuto un'indipendenza, però quello che per noi conta molto, anche perché noi siamo un movimento giovanile, insomma, quello che per noi conta molto è che i giovani si siano espressi invece per il sì in maggioranza e quindi in seno in perdenza, e questo sicuramente fa ben pensare per il futuro.
Che la maggioria ha votato che sì, pues bueno, sì che è vero che Scozia pues tiene un futuro bastante positivo en ese sentido.
E allora quali prospettive pensate si possano aprire adesso dal vostro punto di vista per la lotta per l'indipendenza del popolo basco?
Bueno, pues en Euskal Herria el año pasado ya se empezó, digamos, a trabajar el...
Bene, per quanto riguarda il Paese Basco, già l'anno scorso iniziamo un percorso di lavoro per rivendicare il diritto a decidere, perché in Europa da un po' di tempo che si stanno aprendo prospettive in questo senso. Abbiamo visto quello scozzese, ma abbiamo sotto gli occhi anche quello catalano, irlandese, tutta una serie di processi che hanno come obiettivo quello della libertà di autodeterminazione, di decidere. Sono processi ovviamente differenti tra di loro, però sono tutti processi che aprono un nuovo ciclo in Europa. E allora anche nel Paese Basco si sta cercando di riportare al centro questa discussione del diritto alla decidere del proprio futuro. E già nel Paese Basco c'è questa istanza forte di richiesta. Per esempio nel giugno scorso c'è stata una catena umana che ha coinvolto oltre 100.000 persone per il diritto a decidere. E la gente a questo la vediamo e lo riscontriamo che si accontenta, ma anche un po' suggestionata da questa opportunità e da questa motivazione. Anche perché alla fine si sta parlando di un tema che è completamente prepolitico, anche. Perché domandare a un popolo, al popolo basco in questo caso, che cosa vuole fare, ci rendiamo anche conto che abbiamo di fronte a noi invece un muro dello Stato spagnolo, che in questo caso non accetta assolutamente che sia un popolo a decidere del proprio futuro. E l'esempio catalano è lì da vedere, dove qualsiasi domanda che giunge per il diritto a decidere del popolo catalano vede lo Stato spagnolo opporsi fermamente a questa possibilità.
Sia qualsiasi domanda che se le haga al popolo, no?
Beh, a questo punto pensate che lo Stato spagnolo non potrà mai agire come ha fatto quello inglese?
Claro, se ve, no, la carenza democratica che tiene.
C'è una carenza democratica che caratterizza lo Stato spagnolo e che lo ha evidenziato anche in tutti questo tempo, in questi anni. E una volta ancora di più si notano questi ostacoli che vengono messi dallo Stato spagnolo per impedire che ci sia questa presa di posizione. Ostacoli al processo indipendentista, in questo caso, nei confronti del popolo che rivendica solamente il proprio diritto a decidere. E in questo caso l'indipendenza, nel caso specifico l'indipendenza del popolo al quale apparteniamo. E noi in questo momento non possiamo che rimarcare il carattere antidemocratico dello Stato spagnolo, che a differenza del suo omologo, in questo caso il governo inglese, il Regno Unito con Cameron, che in questo caso invece ha lasciato, in questo caso possiamo dirlo, sì, ha lasciato l'opportunità e la possibilità al popolo di esprimersi. Mentre siamo coscienti molto bene che nello Stato spagnolo alla fine questo non sarà mai permesso. E con quest'ultima domanda ringraziamo Izaskun, che è stata tradotta da me in questo pezzo registrato, e con questo chiudiamo questa intervista. Izaskun, che è una compagna responsabile dei rapporti internazionali dell'organizzazione giovanile della sinistra indipendentista basca Ernai, un buon ascolto a tutti e a tutte.
E allora, dalla corrispondenza registrata con il Paese Basco, con una compagna di Ernai, passiamo adesso in diretta a Barcellona, dove ci aspetta Victor. Buongiorno Victor, ci senti bene?
Buongiorno, sì, vi sento benissimo.
Bene, allora, insomma, come puoi immaginare, abbiamo commentato in diretta o quasi venerdì mattina l'esito del referendum scozzese, con annessi, connessi, diciamo, possibili sviluppi. Con te adesso invece vorremmo parlare di quello che succederà in Catalogna nei prossimi due mesi, questo referendum di novembre che sembrerebbe aver avuto un impulso, ma ci dirai tu se è così o non è così, dalla Corte Costituzionale spagnola proprio all'indomani del referendum scozzese. Ma soprattutto quello che ti vorremmo chiedere è che cosa si è detto a Barcellona degli esiti del referendum, cosa può cambiare per quanto riguarda il referendum catalano, insomma, che aria tira da quelle parti?
Beh, allora, diciamo che tutto il processo scozzese è stato seguito in maniera molto attenta, perché, diciamo, era delle prove, un simulacro per vedere come sarebbe potuta andare la ipotetica consulta catalana. Infatti tutta la sinistra indipendentista l'11 settembre, il giorno della diata, diceva: se gli scozzesi vincono, noi abbiamo metà del lavoro fatto. Poi in realtà, con il risultato che ha segnato per poco la stampida, diciamo, del sì, quindi del processo indipendentista scozzese, che si poteva più o meno immaginare, il discorso si è diviso tra due grossi, diciamo, tra due grosse aree. L'area sovranista ha detto: beh, almeno hanno votato e comunque si è vinto il no, e proprio perché comunque c'è stato un dialogo, c'è stata la possibilità di fare un accordo dei patti, che è quello che in realtà vuole fare, diciamo, Convergenza Unione, MAS, e da anni sta cercando, da un anno sta cercando un interlocutore dentro il governo spagnolo senza trovarlo, perché Rajoy si nega in maniera totale a qualunque tipologia d'accordo. Mentre invece nell'area della sinistra indipendentista tutta la visione è: beh, visto che non è chiaro se noi potremmo votare o no, iniziamo tutto un discorso sulla disobbedienza, quindi dovremmo disobbedire e votare comunque, perché consideriamo che votare sia importante per il diritto dei nostri popoli a decidere sul loro territorio, su quello che vogliamo fare di loro stessi. Quindi questa visione della Scozia è stata un po' trattata in maniera duplice in funzione dell'area più sovranista, più indipendentista. È chiaro che comunque ha un po' frenato il risultato elettorale scozzese tutto il processo, perché è stato l'11 settembre, c'erano questi 2 milioni di persone in piazza che chiedevano di poter votare, vedere che per poco gli scozzesi hanno, cioè gli scozzesi indipendentisti hanno perso, un pochettino rallentato il ritmo, diciamo, di tutto il processo indipendentista.
Senti, una cosa che si è detta qui e che non si era detta all'inizio, diciamo, del referendum scozzese è che insomma, molti commentatori hanno detto in realtà in Scozia gli stessi indipendentisti, o almeno Salmon del Partito Nazionale, lo Scottish National Party, all'inizio avrebbero voluto, diciamo, una consultazione più soft riguardo l'indipendenza, una consultazione che potesse, diciamo, aprire le porte a una trattativa. Cameron invece, forte dei sondaggi che davano il no all'indipendenza al 70%, avrebbe preteso un referendum secco, sì no, e poi una settimana prima del referendum, terrorizzato per i sondaggi, si è dovuto mettere a promettere Mari e Monti, che adesso vedremo cosa succederà. In qualche modo un processo del genere è accaduto anche in Catalogna, dove c'è una richiesta, diciamo, di dialogo, una richiesta di apertura di trattativa che però non viene recepita, oppure si tratta di situazioni troppo diverse fra loro per essere comparate?
Allora, la situazione è diversa, anche se un processo è avvenuto però al contrario, nel senso che la consulta catalana, quindi questo referendum consultivo, quindi semplice domanda per sapere cosa pensa la popolazione, che non ha nessun valore legale, in realtà è composta da due domande. Non è vuoi Catalogna indipendente? Sì, no, basta, come è successo in Scozia, che era chiaro e era netto. Qui in realtà le domande sono due, e una dice vuoi che Catalogna sia uno Stato? Sì, no. Nel caso in cui fosse uno Stato, secondo la domanda, vuoi che sia indipendente? Questo processo di versione soft della domanda indipendentista è stata spinta principalmente dalla parte che voleva pattare, quindi fare un accordo con lo Stato, quindi convergenza unione, con tutta la sua area federalista. Quindi la realtà è un po' diversa, nel senso che è stato forse Cameron che voleva promettere qualcosa e ha detto vabbè, fate la domanda dura, mentre invece dalla parte catalana, dove c'è l'interesse per avere un accordo, perché tutta la borghesia catalana, principalmente rappresentata dalla convergenza unione, è sempre stata catalanista, solo di recente è diventata indipendentista, ha sempre voluto, diciamo, solo più soldi, quindi una maggior gestione delle entrate economiche e del potere politico catalano. Per questo ha spinto per una proposta un po' più light, verso una versione federalista, verso una versione non direttamente indipendentista netta, che era quello invece che voleva la sinistra indipendentista. Quindi in realtà un po' diverse, ma con sempre questa mezza intenzione a trovare dei piccoli accordi, soprattutto per gli stessi gruppi e oligarchie di potere di sempre.
Senti, diciamo, la presa di posizione, per quanto parziale, della Corte Costituzionale della scorsa settimana in qualche modo potrebbe spianare la strada all'ufficializzazione del referendum, oppure c'è scontro anche all'interno del potere costituito spagnolo fra alta magistratura e potere politico e governo?
Questo ancora non è chiaro, nel senso che siamo in una situazione abbastanza caotica, con piccoli giochetti di potere che non lasciano troppo chiara la situazione, perché venerdì è stata approvata la cosiddetta legge della consulta, quindi la della consulta. Il problema è che non è ancora stata ratificata, quindi tutti ci aspettavamo che venerdì si approvava, venerdì si registrasse questa legge nel bollettino ufficiale e quindi iniziasse tutto il processo, la proposta, diciamo, di tecnicamente sospensione di questa legge fino a quando il Tribunale Costituzionale non decidesse se è legale o non legale, quindi parliamo di 5 mesi, quindi anche dopo il 9 novembre, in realtà è stata approvata, però MAS non l'ha ancora firmata e si pensa che la firmerà probabilmente domani o oggi, non è chiaro. Quindi ci troviamo da una parte un problema politico, nel senso il governo centrale assolutamente non vuole che si faccia la consulta, indipendentemente dal risultato elettorale, non lo vuole fare. Dall'altra parte c'è il blocco costituzionale legale che dice che da quando non c'è una legge io non posso vedere come è stata fatta, perché legalmente non esiste, cioè è stata approvata ma non è stata registrata, quindi non vale, e quindi non posso neanche impugnarla, sospenderla, valutarla. Massa ha tipo 40 giorni di tempo per farlo. Le proposte che sta facendo ora è, diciamo, avere tante diverse alternative, contemporaneamente proporre anche elezioni anticipate. Quindi con la scusa delle elezioni anticipate mettere di fianco un'urna per dire come la pensi, sarebbe tipo un mezzo trucchetto. Il problema è che a livello di tempi non arriverebbe proprio il 9 novembre, ma arriverebbe un paio di settimane dopo. Tutte queste cose qui sono, diciamo, abbastanza ipotetiche, perché non c'è nulla di chiaro, visto che siamo in una strada senza uscita, in un cul-de-sac, perché non sappiamo cosa dice chiaramente la legge, non è stata ancora pubblicata, quindi il tribunale non si può ancora pronunciare, e quindi non è neanche chiaro chi potrebbe votare, chi non potrebbe votare. Noi della comunità italiana stiamo cercando di capire se, in quanto residente a Barcellona in Catalogna, potremmo votare o non potremmo votare, non lo sappiamo ancora.
Perché in Scozia avreste potuto votare invece?
Sì, infatti, ma la cosa divertente è che anche c'erano catalani che vivevano in Scozia che hanno votato, e su Twitter, sulle social network si vede chiaramente: sono un catalano, vivo in Scozia da anni, ho potuto votare, magari si potesse fare anche nel mio paese. Qui ancora non è chiaro, quindi non sappiamo, probabilmente noi non potremmo votare, e si cercherà di far votare i catalani all'estero, che se si iscrivono in un registro, ma il problema è che c'è tutta una dinamica tempistica, tecnica, che sta bloccando un pochettino tutto questo processo, e restiamo un po' nel dubbio, nel senso non sappiamo ancora se si vorrà votare o no, quando esattamente, se verrà votata, cioè se si farà una consulta a livello politico legale accettabile, o se sarà una cosa un pochettino più soft light nel mentre di un'elezione della generalità anticipata.
Senti, però se i tempi sono questi, a questo punto, diciamo, è abbastanza irrealistico pensare ai primi 10 giorni di novembre per il referendum.
Sembra di sì, perché in pratica ci sono due leggi che sono abbastanza una contro l'altra. Una è la legge della generalità della regione e l'altra è la legge organica. Una dice che si possono convocare elezioni anticipate tra i 40 e i 60 giorni, quella della generalità, se c'è una legge elettorale. Quella invece organica dice: se non c'è legge organica, ci appoggiamo alla legge organica, che dice 54 giorni. Quindi, visto che qui si sta ancora temporeggiando e non si capisce, diventa quasi addirittura abbastanza probabile che non si voti il 9 novembre, ma si voti un po' più in là, sempre che si voti, sempre che Mas decida di forzare, dire: visto che è tecnicamente sospeso e non è legalizzato, comunque votiamo. Poi, nel caso in cui sarà legalizzato, avremo comunque raccolto i dati, avremo comunque delle informazioni e potremo così spingere a livello politico per cercare un accordo, perché quello che alla fine Mas vuole fare è ottenere un accordo.
Okay.
Solo che la situazione è così confusa che io immaginavo che in questi 2 giorni già c'erano proteste di tutta la campagna della sinistra indipendentista per la disobbedienza, e anche forse di un'area dell'Assemblea Nazionale Catalana. Il problema è che tutti sono in allerta dicendo: nel momento in cui si sospende la legge della consulta, allora iniziamo la disobbedienza, con tutte anche le ripercussioni, perché già il fiscale dello Stato ha detto chiaramente: se qualcuno disobbedisce, fosse anche Mas, questa è disobbedienza e quindi repressione.
Poi è alto tradimento nel caso di Mas, insomma, diventa pure.
Abbiamo proprio, sai, non proprio di sciacquettole,
no,
di
cose no.
Abbastanza dure.
Però
il problema è che siamo in questa situazione in cui stiamo aspettando, e lui ha 40 giorni per poter firmare questo foglietto.
Siamo al 22, quindi 40 giorni fa fine ottobre, ecco, diciamo, poi col 9 novembre siamo proprio lì. Senti, Vittor, una cosa ti volevo chiedere, insomma, al di là poi di tutte queste questioni che sono tecniche, ma non solo. Su questa vicenda come si stanno ponendo le forze della sinistra spagnola, almeno quelle più importanti, penso sia Izquierda Unida sia a Podemos, in qualche modo prendono posizione, oppure vista la delicatezza della questione si astengono dal fare commenti?
Beh, diciamo, hanno preso una posizione politica, nel senso Podemos, anche le risposte municipaliste che sono abbastanza vicine a Podemos, che essenzialmente tipo Guanyem Barcellona o tutta l'area Guanyem Ganemos, sono a favore del diritto a decidere, del diritto a decidere, quindi che ci sia la possibilità di votare. Questo a livello politico. A livello tecnico-pratico non stanno facendo niente, nel senso, hanno detto: noi siamo a favore che ci sia una consulta. soltanto la sinistra indipendentista sta spingendo con la propaganda dicendo disobbediamo e facciamo qualcosa, quindi tutta la microarea istituzionale o di organizzazione politica sta spingendo perché ci possa essere, diciamo, un voto anche con la disobbedienza, eccetera eccetera. Loro semplicemente sono schierati dicendo pensiamo che sia giusto poter decidere. Iniziativa per Catalunya Verdi è sempre stata, diciamo, abbastanza, l'espressione qui è sossa, che è insipida, nel senso non si è mai schierata in maniera troppo chiara perché non voleva mai posarsi in una situazione scomoda, quindi era sempre un po' a metà dicendo sì, siamo a favore del diritto a decidere, però nel momento in cui dovremmo decidere un pochettino come sarà la domanda, sì o no, la vediamo un po' troppo dura, un po' troppo secca, quindi non sappiamo esattamente com'è. E Podemos, perché principalmente sta a Madrid, perché qui l'area politica di Podemos è un pochettino più sostituita, diciamo, dalla sinistra, e soprattutto qua c'è già una realtà abbastanza diversa, legata principalmente al fatto che non c'è questa divisione bipolare tra Partito Socialista e Partito Popolare. Mm-hmm. E Podemos è, come struttura politica, rompe questo bipartitismo di centro che mantiene il potere in sé e lo status quo. Qui che la realtà è un pochettino più complessa perché c'è Convergenza Unione, sinistra alternativa anticapitalista della CUP e tante forme diverse di destra, da Partito per Plataforma per Catalunya, eccetera eccetera, ha molto meno potere. Quindi da Madrid dà un po' di sostegno dicendo pensiamo che sia giusto poter votare, però più in là di questo posizionamento politico non c'è nessun atto pratico, anche perché i gruppi di Podemos qui sono minimi, hanno preso un po' di voti a livello europeo nelle ultime elezioni, ma più che altro perché tutta l'area, diciamo, della sinistra anticapitalista, indipendentista non si presenta alle presenze alle elezioni europee, e quindi buona parte delle persone hanno cercato qualcosa di simile in comune ed era Podemos, e quindi l'hanno votato.
Ho capito. Ti facevo questa domanda perché, insomma, c'è stato dopo le europee una grande attenzione, ma l'avrei visto pure te qui in Italia per Iglesias, per Podemos, per cui ci chiedono anche a noi di avere lumi. Facciamo
anche perché immagino sia abbastanza facile confondere il discorso di Podemos con il discorso di Grillo.
Sì, si fa anche questo ragionamento, certo.
Anche se è strutturalmente diverso, perché comunque, al di là del fatto che Podemos hanno delle, diciamo, strutture simili, c'è questo un po' culto della personalità, la Iglesias è un pochettino, compare sulle magliette, la sua faccia è il logo del partito, eccetera eccetera, comunque è una struttura un pochettino molto più di sinistra, con una visione delle classi, eccetera eccetera. Qui in Catalunya questa, diciamo, area politica è occupata dagli anni 60 dalla sinistra indipendentista con il Partito Socialista di Liberazione Nazionale, eccetera eccetera, quindi non può attecchire più di tanto.
Ho capito. Va bene, senti Victor, l'ultima cosa che volevamo chiederti, che potrebbe sembrare una formalità ma in effetti non lo è, quando ci risentiamo? Nel senso, quando ci
sono? Buona domanda.
Non è così una non è solo una forma di saluto, ma insomma anche una richiesta di capire come potrebbe essere l'evoluzione di certi accadimenti, ecco.
Allora, io penso che, facendo un po' di calcoli, avendo la trasmissione martedì, la cosa migliore sarebbe non il prossimo martedì ma tra due, non per altro, perché se questa la legge consulta verrà registrata e messa sul diario dell'ufficiale di Catalunya domani, praticamente ci vorranno 2 o 3 giorni perché il Tribunale Costituzionale possa impugnarla, e quindi ci vorranno un paio di giorni perché iniziano, diciamo, le proteste per la disobbedienza, e quindi già saremo verso martedì, mercoledì prossimo, la prossima settimana. E da lì poi ci sarebbe anche tutta la questione, diciamo, della repressione, quindi i mossos de squadra che dovrebbero andare a identificare chi sta facendo disobbedienza, di che tipo, eccetera, eccetera, quindi capire un attimo la situazione quale. Credo sia più logico prendere un paio di settimane di tempo, anche perché il temporeggiatore, massa, non ha detto a nessuno quello che vuole fare. Infatti è un commento che sta girando all'interno della Convergenza Unione: solo Artur Mas sa quello che vuole fare Artur Mas. La cosa potrebbe essere domani o dopodomani o più in là ancora.
Va bene, quindi insomma staremo ad aspettare, quindi ci diamo queste 2 settimane, fermo restando insomma che se dovesse succedere qualcosa di più radicale ritorneremo su. Certo, poi insomma noi speriamo sempre che ci sia un progresso radicale immediato, e se ci sarà ne daremo immediatamente comunicazione. Se le cose dovessero scorrere più lentamente, l'appuntamento è fra un paio di martedì. Va benissimo. Caro, ti ringraziamo, buona giornata. Grazie, buon proseguimento e a risentirci al più presto. Ciao.
Ciao a tutti e tutte, buona giornata. Ai sanai senuen tabaldragas batai sorain. Lendakaria sanai senuen tabaldragas batai sorain. Zelako barriga daukazu tipo zerbezera da eta. Zelako barriga daukazu tipo zerbezera da eta. Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute. Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute. Lendakaria izan nahi zenuen, ta zera izorain, ta zera izorain, baldragaz bat aizorain, ta zera izorain, ta zera izorain, baldragaz bat aizorain. Allora, 10:50, ancora l'ascolto di Radio Scheda, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa, ancora un'altra corrispondenza. Stavolta siamo al telefono con Guido Caldiron. Buongiorno Guido, come stai?
Buongiorno a voi, tutto bene?
Tutto bene. Allora, con te insomma continuiamo a parlare di questo tema del referendum scozzese, su cui andiamo avanti ormai da diverse settimane, ma la vicenda riteniamo abbastanza importante, e te ne sei occupato anche tu più volte sulle colonne del manifesto e non solo, quindi diciamo riusciamo dalla penisola iberica e ritorniamo in qualche modo in Scozia. Allora, io intanto ti vorrei chiedere, insomma, in qualche modo studioso dei fenomeni, dei movimenti politici come sei tu, un tuo parere sull'indipendentismo scozzese in generale e in particolare sulla sua forza più importante, lo Scottish National Party. è corretta secondo te la visione che in qualche modo abbiamo dato anche noi di questo partito come un partito che sostanzialmente riprende i temi classici del laburismo, del movimento socialdemocratico in Gran Bretagna e non solo, in qualche modo quindi andando a coprire pure un buco che si è creato negli ultimi 30 anni, oppure qualcosa di diverso e più nuovo? Tu come lo definiresti un fenomeno di questo tipo?
Ma in realtà credo che con la vicenda scozzese abbiamo avuto e abbiamo ancora sotto gli occhi una delle possibili strade che i fenomeni, diciamo, delle quelle che un tempo venivano chiamate le nazioni senza Stato hanno conosciuto nel corso dei decenni attraverso la loro evoluzione, nel senso che solo alcuni decenni fa, diciamo 30 anni fa, il nazionalismo scozzese era più facilmente identificabile in una visione, diciamo, in qualche modo con un retaggio romantico e comunque legato all'idea della comunità, in qualche modo alla contrapposizione culturale con la Gran Bretagna, meglio con il Regno Unito. In realtà negli ultimi anni il crescere del movimento nazionale scozzese, incarnato dallo Scottish National Party e da una serie di associazioni, organizzazioni e gruppi meno consistenti sul piano numerico, ma piuttosto articolato all'interno della società scozzese, in realtà ha tradotto una trasformazione profonda, cioè l'idea del passaggio in qualche modo da un nazionalismo, chiamiamola dimensione etnica, a un nazionalismo a dimensione civile, se non civica, cioè l'idea, come poi illustrato anche dalle modalità del referendum di questi giorni, per cui votavano tutti i residenti in Scozia, indipendentemente dalla loro nazionalità, quindi non votavano gli scozzesi del mondo, non so come dire, ma chi oggi fa la Scozia, al punto che in alcuni quartieri, insomma, mi è capitato di raccontarlo sul manifesto, ma diciamo che in alcuni quartieri di Glasgow, la città, diciamo, un po' monumento a quel che fu la gloria industriale della Scozia fin dall'età vittoriana, ma ormai da moltissimi anni assolutamente decaduta, l'immigrazione, che ne so, polacca è stata in parte conquistata alla causa nazionalista. Quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione, è un'evoluzione includente, è un'evoluzione che fa di quel nazionalismo soprattutto un'idea diversa di società, e non a caso è stato detto, è stato, diciamo, descritto il fenomeno del moderno nazionalismo scozzese degli ultimi anni come in qualche modo in terre che erano state, appunto, da un lato perché di grande tradizione operaia, a Glasgow si produceva moltissimo dal punto di vista della manifattura, dell'acciaio, locomotive, pezzi di aerei, pezzi di macchine, grandi cantieri navali, eccetera eccetera, da un lato perché sono state operaia, dall'altro perché tradizionalmente terra sindacalizzata, grandi lotte sociali e diciamo del Labour Party, del Partito Laburista, questo partito, questo movimento nazionalista scozzese è stato spesso identificato negli ultimi anni come ciò che rimane in Gran Bretagna di un'idea di socialdemocrazia che Labour Party dalla, diciamo, stagione di Tony Blair, da quando si è chiamato New Labour, sostanzialmente ha perso completamente per strada. Non a caso una delle chiavi, diciamo, della proposta del referendum al sì all'indipendenza era quella sottotraccia di trasformare, insomma, si dice che gli scozzesi guardano molto alla non lontana Scandinavia, di trasformare la Scozia secondo il modello un po' oggi acciaccato, ma comunque ancora in parte funzionante, della socialdemocrazia scandinava, mentre invece la Gran Bretagna da decenni ormai, sostanzialmente dalla Thatcher in poi, dopo c'è stato Bob Blair eccetera eccetera, insegue un modello iperliberista in cui, e lo vediamo con le rivolte urbane, diciamo cicliche, che avvengono in Gran Bretagna, in cui una gran parte del diciamo degli abitanti è sostanzialmente escluso dal lavoro, dal reddito, dalle forme di welfare, vive con un po' di sussidi, ma vive sostanzialmente ai margini della società civile, che è quella che poi produce il corpo elettorale, cioè coloro che vanno a votare, che scelgono tra i maggiori partiti, eccetera, eccetera. Qualcosa, un sentore di questo lo si è avuto alle elezioni anche col successo delle destre, le estreme destre, penso al Partito per l'Indipendenza del Regno Unito, l'UKIP di Nigel Farage, che è un partito appunto che utilizza questo malumore, questo rancore, questa crescita dell'emarginazione sociale cercando capri espiatori, gli immigrati, l'Europa, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo per dire, insomma, secondo me il nazionalismo scozzese ha dato prova di che cosa può diventare una comunità che si pensa in divenire, che non si pensa terminata, chiusa nel solco delle proprie tradizioni, della propria lingua, delle proprie origini, ma che si pensa una comunità di destino rispetto a ciò che accade in quel territorio. La partita, come sappiamo, è stata per il momento persa, tutti i segnali usciti dalle urne, però compreso questa strabiliante 70% dei giovani si votava a partire dai 16 anni, tra i 16 e i 17 anni il 70% degli elettori hanno votato per il sì, ciò significa che in qualche modo se questo referendum fosse banalmente proposto da qui a 5-6 anni probabilmente il margine si restringerebbe ulteriormente, se non addirittura si invertirebbe l'esito del voto, cioè in qualche modo il referendum è stato sì sconfitto, ma forse segnala anche che una buona parte della società scozzese non si riconosce più nella politica di Londra, e visto che tra qualche mese in Inghilterra ci saranno, in Gran Bretagna, anzi scusate, nel Regno Unito ci saranno le elezioni politiche, probabilmente questo peserà soprattutto in un ulteriore, io immagino, rifiuto di voto per il centro-sinistra, cioè per il New Labour.
Senti Guido, per agganciarci a temi che ti sono ovviamente molto cari, oggi sul manifesto c'è un'intervista al geografo Christophe Guilly, autore di un libro che si chiama Francia Periferica, il titolo dell'intervista è I periferici votano estrema destra, e lui insomma dice quello che, di cui tante volte abbiamo parlato anche noi, le banlieue francesi in cui il voto molto spesso, non sempre, ma il voto operaio e popolare del PCF si è tramutato in voto al Front National. Questa cosa in Scozia non è successa, o almeno è successa in maniera molto, molto risicata. Quello che era il voto maggioritario per il Labour Party non è andato a ingrossare le fila di partiti di destra o di estrema destra, ma si è inserito in un progetto che, comunque lo si voglia definire, è di chiaro segno progressista, no?
Sì, diciamo che in qualche modo modelli, diciamo, vicende come quella scozzese rappresentano anche la possibilità di un'alternativa al crescere dei radicalismi di destra, proprio perché in qualche modo identificano una possibilità di di sviluppo altro della società in cui possano essere presi in conto il malessere, il disagio, l'emarginazione, cioè è il contrario in qualche modo di quello che è accaduto con il crescere del Front National in Francia, che invece fotografa il malessere e dice ci sono dei nemici che ci hanno reso tali, che ci hanno reso deboli, in particolare, insomma, lo dice ad oggi con meno enfasi di quanto faceva suo padre, ma Jean-Marie Le Pen, ma Marine Le Pen sostanzialmente continua a utilizzare il riferimento ai nazionali e agli altri, sostanzialmente gli stranieri, gli immigrati, insomma, come elementi, come chiavi di volta per comprendere la complessità del mondo, assortita poi dei mali generati dall'euro, dagli euro burocrati e batte la pesca. L'idea del nazionalismo scozzese invece è quella di dire questa è una comunità che può farcela, ci sono delle risorse, le dobbiamo redistribuire. Segnalo, diciamo, en passant che se il no ha vinto in gran parte del paese, in Scozia, ha però perso a Glasgow, che è l'unica vera metropoli scozzese, una città che è stata operaia, una città che conosce, diciamo, ha conosciuto uno sviluppo e poi una forte crisi, dove poi ci sono stati anche degli incidenti, insomma, provocati sostanzialmente dagli unionisti, dove c'è una frangia anche di estrema destra, anche tra i tifosi, peraltro, dei Rangers di Glasgow. ma diciamo una città con un volto cosmopolita, dove ci sono molte comunità di immigrati, lì si ha, ha dominato. Quindi è chiaro che sono i due modelli un po' che si misurano. Di Roma è interessante che ci arrivi anche il manifesto a fare questa riflessione, certo sulla scorta di quanto detto in Francia, si è parlato molto di questo libro, diciamo, sulla stampa francese nelle scorse settimane. Perché dico questo? Perché in realtà non ci si è accorti che una delle grandi sconfitte dell'elezione di Hollande è stata proprio la banlieue, nel senso che Hollande ha raccolto un sacco di voti nelle periferie urbane, ma ha grandemente deluso, proprio perché lì si poteva vedere, anche forse con un minimo impegno, il segno di un cambiamento, cioè dopo gli anni della repressione poliziesca, dell'emarginazione, diciamo della stigmatizzazione pubblica operata da Nicolas Sarkozy, Hollande è stato plebiscitato, come si suol dire, nelle ballie, ha preso tantissimi voti, ha fatto una campagna nelle periferie, è andato nelle periferie più volte, e proprio lì però molti si dicono dopo alcuni anni di mandato noi ancora non abbiamo visto nulla, cioè sostanzialmente le cose sono rimaste tali e quali, non gli stessi forse che avevano sperato in Hollande, ma altri, magari quelli che immaginano di doversi difendere nei loro quartieri dalla presenza degli stranieri o cose del genere, hanno scelto il Front Nazionale.
Guido, un'ultima cosa, sempre a proposito di collegamenti internazionali, quasi in contemporanea col referendum scozzese si tenevano le elezioni in Svezia, la terra promessa delle socialdemocrazie europee, almeno lo è stato per tanti anni. E in Svezia, dopo 8 anni di governo di destra e dopo tutta una serie di cose che sono accadute, penso in primis alle rivolte urbane di Malmo di qualche tempo fa, il Partito Socialista Svedese è ritornato al governo. Ecco, è un dato secondo te significativo che ci siano alcuni luoghi d'Europa dove i vecchi partiti socialisti o socialdemocratici si sono ormai liquefatti, al di là del caso italiano, penso alla Grecia ma anche a quello che sta accadendo nello Stato spagnolo, e altrove però, o in una versione diciamo tradizionale come in Svezia o in una versione rinnovata come in Scozia, riescono ad avere successo? È un dato di cui bisogna tenere conto, secondo te?
Beh, sicuramente in Svezia la vicenda elettorale, ma come era già accaduto in parte in Finlandia con il fenomeno dei veri finlandesi, in Danimarca con il fenomeno del Partito del Popolo Danese, è successo, c'è stato diciamo in una fase un travaso di voti dalla parte diciamo del tradizionale bacino elettorale dei partiti di centro-sinistra, dei partiti socialdemocratici e le nuove destre populiste. Il fatto che alla fine in Svezia abbiano sì vinto i socialdemocratici, ma in realtà soltanto perché la perdita di voti è stata più forte nel fronte avversario, cioè nel fronte conservatore, rende ancora più evidente che l'unico vero partito che ha guadagnato elettori, circa raddoppiato i propri voti, è stato questo partito che, indipendentemente dal nome, si autodefinisce democratici svedesi, è un partito nato 20 anni fa diciamo da formazioni neonaziste, che poi ha puntato tutto sulla trasformazione in modo netto come blocco anti-immigrati, lasciando perdere diciamo gli orpelli più visibili, più inquietanti, e anche la matrice ideologica novecentesca, per concentrarsi tutto su, come peraltro fanno molti di questi partiti e come peraltro sta cercando di fare, segnalo, la Lega nel nostro paese, trasformandosi da partito diciamo a base inizialmente regionalista in partito nazionale come blocco anti-immigrazione, su questa strada cercando di raccogliere diciamo ciò che rimane delle destre radicali variamente sparpagliate, penso Casa Pound, Forza Nuova, gruppi del tradizionalismo cattolico, eccetera eccetera. È chiaramente una tendenza questa dello spostamento dei voti dal mondo diciamo del lavoro, o soprattutto da un mondo che ha perso le garanzie del lavoro, che ha perso le garanzie e quindi anche lo status sociale che si portava dietro, e che diciamo rimane spesso vittima di questi pifferagli più o meno magici che promettono che con delle soluzioni magiche, l'uscita dall'euro, l'uscita uscita dalla UE, la cacciata degli stranieri, l'impatto degli immigrati e quant'altro, si possano risolvere i problemi. Certo, sono due voti questi estremamente diversi in realtà, perché appunto in Scozia comunque sia c'è stata la sconfitta, diciamo, di questo modello aperto del nazionalismo socialdemocratico, chiamiamolo così, progressista, meglio ancora scozzesi. In Svezia hanno vinto sì i socialdemocratici nella società, e questo peserà molto, peserà anche in Parlamento, dove i democratici svedesi, questa estrema destra populista, hanno un numero di eletti, circa 49, in grado di pesare, di fare un po' l'ago della bilancia nei giochi parlamentari. Ma soprattutto quello che è da segnalare è che nell'intero, diciamo, blocco scandinavo, Norvegia, Svezia, Danimarca, se vogliamo anche la Finlandia, che un po' credo i geografi ci tirerebbero le orecchie, ma insomma è molto forte questa pressione. In Norvegia il Partito del Progresso di estrema destra è al governo con i conservatori, in Svezia l'abbiamo appena detto, in Danimarca il Partito del Popolo Danese, che è stato lungamente un partner dall'esterno, ha sostenuto una coalizione elettorale conservatrice che era guidata da Rasmussen, l'attuale, ma in uscita, diciamo, responsabile della NATO. In Finlandia, diciamo, i veri finlandesi se la battono tra il secondo e il terzo posto in tutte le elezioni, cioè quello che era stato un modello di sviluppo diverso, diciamo, dell'Europa, in cui il progresso, chiamiamolo così, il mercato, le forme del capitalismo si sposavano però con una redistribuzione delle ricchezze e con un sistema sociale assolutamente invidiabile, è sicuramente malato, se ne parla poco, ma questa brevissima, diciamo, cartina che abbiamo fatto descrive quanto proprio quella zona, che era stata da traino a un'idea soprattutto di sviluppo, oggi sembra segnare il passo e con delle conseguenze sociali, diciamo, molto gravi, e forse anche con delle ipotesi che sono parzialmente esportabili, cioè quelle, per esempio, più che una sottrazione di voti direttamente dai progressisti, voti che poi finiscono nell'estrema destra, ipotesi di governo, come accade molti anni fa con Haider in Austria, come è lungamente accaduto in Italia, ipotesi di governo tra i conservatori e l'estrema destra, che poi, finisco, è un po' la fotografia che è uscita dalle elezioni europee, dove si è detto poco, ma si è rafforzato il blocco conservatore, sono cresciute grandemente le nuove destre. Questi due elementi politici sommati dentro il medesimo Parlamento possono sicuramente produrre sul piano normativo, cioè delle leggi, delle norme che poi regoleranno la vita dentro l'Unione Europea, qualche sorpresa negativa, malgrado siamo nei tempi delle grandi coalizioni tra centro-sinistra e centro-destra, su alcuni temi sensibili, penso i cosiddetti valori, famiglie e quant'altro, e gli immigrati, ci potrebbero essere delle sorprese.
Eh sì, speriamo di no, insomma, comunque questo è. Va bene, Guido, ti ringraziamo, in attesa delle tue prossime fatiche letterarie dovremo venire qui a chiacchierare di questo France Périphérique, comunque, al più presto.
Va bene, senz'altro.
Senza dubbio. Va bene, nel frattempo ti ringraziamo, buon lavoro e a prestissimo, allora.
Grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
verso 10 que hoy he vuelto a privar. Caja de pino, caja de pino, es lo que hay al final del camino. Una caja de pino, una caja de pino, allí no hay porro, no hay vino, no hay vino. Una caja de pino, una caja de pino, donde tú y yo las poderamos.
Allora, le 11:14 minuti primi, con la corrispondenza di Guido abbiamo quasi concluso la trasmissione odierna di Radio Euskadi, un'ora intera a parlare ancora di vicende scozzesi e limitrofe, ma del resto il tema è forte.
Bye.
E dunque, diciamo, si conclude qui la puntata odierna di Radio Euskadi. Ci sarebbe anche cronaca dal Paese Basco e anche cronaca di una certa rilevanza, perché in quella di Loyola si è ricreato un RRSIA, un muro popolare, ve lo ricordate, quelle mobilitazioni in cui decine, centinaia di persone si mettevano attorno a compagni e compagni giovani e giovanissimi per evitare l'arresto. C'è stato un'altra RRSIA in quel di Loyola e la polizia, la polizia autonoma basca è pesantemente intervenuta. Questo per ricordare, insomma, che chiaramente la nostra attenzione nelle ultime settimane è stata improntata su Scozia e Catalogna, ma non è che nel Paese Basco tutto fili liscio tranquillamente, anzi tutt'altro. Abbiamo sentito oggi la voce di una compagna di Arnai che ci raccontava in che maniera è stato vissuto nel Paese Basco il referendum scozzese, ma per fortuna le mobilitazioni e i movimenti sociali vanno avanti e continuano ad andare avanti nel Paese Basco come in Catalogna, così come in Scozia. Le due questioni, la questione nazionale e la questione sociale, non marciano divise, ma per fortuna marciano in gran parte unite, non sempre, ma in gran parte, e questo è sicuramente un segno non negativo, come si diceva anche con Guido. Bene, sono le 11:18, Radio Euskadi si chiude qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, sempre intorno alle 10:15, sigla finale, poi un pochino di musica, fra un quarto d'ora le prossime corrispondenze mattutine. Ce ne andremo in quel della Sardegna.